chi prega, chi legge, chi... si arriva, date anche il messaggio. 2, 16 e 17 mi sembra. Leggeteli, ora ve lo dico, se sono quelli.
Sì. Il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai.
Che Dio viene fuori da questo comandamento? Cioè, tutti i nostri guai sono venuti per questo comandamento qui. Parliamoci, cioè no, meglio, non per il comandamento, perché si è disubbidito a questo comandamento, diciamo così, è più preciso. Io vi leggo, cioè io, avete letto questo versetto, che idea vi siete fatti di Dio su questo versetto? Che Dio traspare, sapendo com'è andata a finire, è un Dio cattivo, poteva evitare di mettere questa regola, no? Perché no? Ma la regola poteva non metterla, no? E quindi però a cosa serve quella regola? A quello che hai detto te. Serve alla libertà, come dicevi Tina. Vi torna? Saremmo stati costretti a seguire Dio.
Con questa regola
no.
Conosciuto un Dio che ha dato un suo figliolo per noi, per tirarci fuori da questo sbaglio che avevamo fatto.
Sì.
Per sfavorare per questo, se no non ci sarebbe stata la possibilità.
Anche per questo. Questo è già vedere il piano di Dio in maniera più avanti. Però quello che traspare proprio in prima battuta, se si pensa a un Dio che mette una regola, è Dio è cattivo, perché ci ha preso nel punto debole, potremmo dire. Se questa regola non ci fosse stata, noi saremmo ancora in Eden, tutti felici. Il problema è che non saremmo stati liberi. Il problema è la libertà. Dio ha messo quella regola perché fossimo liberi di poter scegliere di andarcene lontani da Lui. Perché Dio non vuole che noi lo seguiamo per forza. Dio vuole che noi lo seguiamo in maniera libera. Purtroppo, tante volte vediamo nelle nostre, non solo comunità, ma nelle nostre vite, che partano, nelle nostre vite facciamo delle cose, e tutto parte dalla nostra mentalità, dalla nostra mente. Vorremmo in qualche modo costringere gli altri a comportarsi bene, a comportarsi come Dio vuole. Vorremmo quasi quasi costringere le persone a fare quello che noi si ritiene giusto sulla base della parola di Dio. Sarebbe bello se riuscissimo a convincere tutti a fare quello che Dio dice di fare, ma se lo facciamo costringendoli, andiamo contro il piano di Dio e contro la sua volontà. Dio non ci vuole per forza, Dio ci vuole liberi di scegliere di andare a Lui. Vuole averci con Lui, vuole che abbiamo una relazione con Lui, ma vuole una relazione libera, non una relazione obbligata. E nella nostra mente, invece, molto spesso viviamo la relazione con Dio, una relazione di schiavitù. Non quella schiavitù buona in cui noi ci si sottomette a Dio volontariamente, per scelta, ma viviamo una schiavitù con Dio, una relazione di schiavitù nel senso che ci mettiamo dei pesi. Devo fare qui, devo fare là, devo fare questo, devo fare quello, perché non siamo più liberi. Un uomo libero dice: voglio fare questo, voglio fare quello, non devo. E tante volte ci priviamo delle benedizioni di Dio per questo motivo qui. Perché vedete, il mondo non è uno schifo, non è una maledizione vivere in questo mondo, come se avessimo bisogno di essere liberati da qualcosa. Signore, torna presto, liberami. Da che cosa? Il Signore ci viene e ci libera dalla schiavitù del peccato, non da questa vita. Gesù ha scelto di vivere questa vita perché è una vita buona, perché c'è delle benedizioni che Dio ha stabilito. Questo mondo non è stato creato così tanto per fare, è stato creato pieno di benedizioni per noi, secondo il piano e la volontà di Dio. Poi è stato sciupato dal peccato che abbiamo commesso, perché abbiamo deciso di vivere una vita senza Dio. Ci sarebbe stato... Marcello, c'è la possibilità, se io collego il cellulare così, di sentire una canzone dopo? Ora vediamo se è il caso, allora si collega. È una canzone di Vasco Rossi. Poi dopo vi do il titolo, semmai. E parla proprio di questo, del problema della nostra libertà. Vedete, noi siamo schiavi a volte dei pensieri umani e li trasformiamo come se fossero pensieri di Dio, ma non sono pensieri di Dio. Bisogna stare a pregare, non bisogna stare a vedere la TV, non bisogna pensare ad andare a divertirsi, bisogna stare a leggere e pregare, bisogna stare in comunione con Dio. E Dio però ti ha messo, io l'ho detto già altre volte, ci ha dato il mare, la montagna, ci ha dato di poter vivere una vita, di poter godere della natura, di poter godere del mangiare, dello stare insieme. Ma ci ha dato una vita, una libertà in questo senso, e noi, no, queste cose no, non si possono fare, no, bisogna andare a culti, bisogna fare le riunioni, bisogna fare queste cose, e mica si può andare al mare. E il mare e le montagne sono la benedizione per i non credenti. Perché non bisogna andare in chiesa, capito? Perché siamo bravi cristiani. Ma cosa c'entra? Certo, come avevo già detto altre volte, se uno non viene mai in chiesa c'è un problema, ma se ogni tanto uno vuole staccare, andare via, fa bene. Dispiace, perché si sente la mancanza, ma è bello perché può godere delle benedizioni che Dio ha dato. E c'è un, non so se è proprio una regola, non è una regola, ma nel pensiero ebraico c'è, diciamo così, un modo di pensare, perlomeno per alcuni, che non aver goduto in questa terra delle benedizioni di Dio sarà considerato un peccato. Per esempio, dice, quando ci si priva di cose, no, ci si deve privare di questo, di quello, ci si deve privare perché dobbiamo concentrare sulle cose di Dio, la privazione, non ha senso nelle cose di Dio, perché Dio ci ha dato delle cose e noi ce ne priviamo con quale scopo? Perché dipende da quello. Lo dice Paolo anche in un altro passo, lì parla dell'intimità tra il marito e la moglie, dice sì, privatevene pure per un periodo, un breve periodo, e per pregare, ma non privatevi l'uno dell'altro, dice. E così come altre cose, dice no, non ci si deve privare, ci si deve privare di questo, di quello, certo dei peccati sì, ma di tutto il resto no, perché significa privarci delle benedizioni di Dio. Le cose devono essere fatte in maniera equilibrata, questo sì, non strafare. I piaceri, il godimento delle benedizioni di Dio, certo, ma con misura, nella maniera corretta, con equilibrio, come sono i cristiani. Guardare la TV non è un peccato. Gloria a Dio, mi voglio prendere un po' di tempo, mi voglio vedere un bel film. Ogni cosa è buona se data con rendimento, se usufruita, diciamo, se fatta con rendimento di grazie. Come dice Paolo, ogni cibo è buono se usato, diciamo, con rendimento di grazie. Bisogna ringraziare Dio per quello che abbiamo, per quello che ci dà e anche per quello che non ci dà, a volte dovremmo ringraziare. Questo messaggio parla sì di libertà, ma non è una libertà comoda che ci fa fare quello che ci pare, però. È una libertà data dall'amore. E noi dovremmo essere schiavi dell'amore. Cioè essere costretti a fare o a non fare certe cose per amore. Non perché la testa e le regole e le chiese e gli uomini ci dicano di fare o non fare certe cose. Però avere sempre dentro il cuore di dire ma agli altri cosa porta il mio comportamento? Io voglio essere schiavo di questo pensiero, di questa idea. Agli altri cosa provoca il mio comportamento? Se io non vado mai in chiesa, cosa provoca agli altri? Cosa porta la mia presenza in chiesa? Dico in chiesa, nel senso tra i fratelli, può essere anche fuori, eh? Però muoviamo la nostra vita per il bene del prossimo, per l'amore e poi anche per noi stessi, perché c'è bisogno anche noi stessi, amare il tuo prossimo come te stesso. Dedico del tempo a me stesso e dedico del tempo agli altri. Ho bisogno di ricaricarmi, ho bisogno di prendere del tempo per me, poi ho bisogno anche di stare con gli altri. Non è una cosa così brutta, già bisogna digiunare, bisogna fare, bisogna, non bisogna proprio niente. Io non so come vivete il digiuno, non è questo l'argomento del messaggio, ma rifletteteci un po' a quelli che sono, a cos'è il digiuno, a cosa serve. Secondo voi il Signore vi ascolta di più se digiunate? Allora perché digiunate? Perché di solito si digiuna quando c'è problemi. C'ho questa cosa, è digiuno. Digiuno perché almeno sì, il Signore mi ascolta di più. Perché se no qual è il motivo per cui digiunate? Eh? Eh sì, quello è un motivo valido. Hai ragione, per dimagrire. Quello è un altro motivo valido. È vero. È vero. Il digiuno fa bene al fisico. È provato anche, anche scientificamente. Ma spiritualmente qual è il senso del digiuno?
Che nel momento, cioè nel tempo che te dedichi a mangiare, invece di dedicarlo a mangiare, lo dedichi alla preghiera.
Ecco, se è vissuto così va bene. Ma non con l'idea, ah, Dio mi ascolta di più, ho anche digiunato, come dire, ora il Signore mi deve ascoltare per forza. Il digiuno, come diceva la Federica, ci mette in una condizione di ascolto di Dio, nel senso che mi dedico a quello. Voglio impegnare il mio tempo, che avrei speso magari per mangiare, per pregare. Però allora, se lo pensate così, ecco che vedete che Isaia torna di moda. Il digiuno che Dio ama, il digiuno che Dio approva, non è quello che, in cui non si mangia, ma in quello in cui noi ci si priva delle nostre ricchezze per darle ai poveri, ci si priva dei nostri vestiti in più magari per darle a chi non ne ha, ci si priva del nostro mangiare per dare il nostro mangiare a qualcuno che non mangia. Quello è il digiuno che Dio approva e che Dio gradisce. Non il digiuno, ah, io non mangio, prego, perché almeno così cosa? La libertà è una libertà data. Certo, fate bene a digiunare anche in questo modo. Non è che è sbagliato pregare e digiunare per queste motivazioni, cioè per i problemi. Nell'ottica, come è stato detto prima però, in un'ottica di dedicazione, di dire Signore, c'ho questo peso, non voglio mangiare, voglio dedicarmi a questa cosa, voglio risolverla perché ne ho a cuore questa cosa, è un peso per me. Bisognerebbe riuscire a vivere questo per gli altri però. Non solo digiunare io quando ho il mio problema, ma riuscire a sentire il peso dei bisogni degli altri e digiunare per gli altri. Allora acquisterebbe più valore. Perché, come dice Isaia, io digiuno, nel senso rinuncio, magari più chiaro, a qualcosa di mio per darlo a chi non lo ha. Rinuncio a qualche cosa di mio per gli altri. Quindi rinuncio al mio tempo del mangiare e tutto per dedicarlo in preghiera al prossimo. Acquista valore. Non che Dio ci ascolta di più, ma ha più valore per quello che noi facciamo davanti a Dio. È un sacrificio gradito in questo senso. Acquista più valore. Non è perché funziona così, ma è perché sentiamo il peso del problema dell'altro. Ma, per esempio, anche questo a volte se ne è parlato, è collegato a questo discorso però.
Oggi assistiamo ad una grave malnutrizione che colpisce molti paesi, come l'Etiopia.
Oh, mi preoccupo questo silenzio, mi preoccupa. Non vi ascolta Dio? Ci ascolta Dio! Ma se tutta la Chiesa prega per voi, vi ascolta di più?
Non ti ascolta nella solita maniera.
E allora che senso ha che si dice agli altri pregate per me? Tanto se vi ascolta. è l'energia della preghiera, vuol dire che ci ascolta di più. E quindi chi ne beneficia? La persona?
No.
I fratelli che pregano. Pregare per gli altri benedice voi stessi, non il prossimo. Il prossimo è già benedetto, Dio già se ne prende cura di lui. Non ha bisogno Dio per intervenire nella vita di Eugenio che io preghi per lui. Perché se lui prega a Dio, Dio lo benedice. Allora che servo io? Servo perché nella mia preghiera io do conforto a lui e Dio si manifesta a lui attraverso di me, attraverso la mia vicinanza, attraverso il mio interesse, attraverso il mio abbraccio, attraverso la mia presenza nella sua vita e nella vostra, nella vita di tutti. Dio siete voi quando fate queste cose al prossimo. Vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri. È la testimonianza che dobbiamo dare, è questa. E poi si arriva a, ora non voglio essere, non vi offendete, però si arriva un po' all'assurdo su certe preghiere quando magari, anche questo l'ho detto altre volte, preghiamo, Signore convertilo, Signore toccagli il cuore. Che senso ha una preghiera così? Perché Dio converte quella persona perché noi gliel'abbiamo chiesto? Perché evidentemente Dio non lo ama abbastanza, ha bisogno di vedere che noi preghiamo per lui per intervenire nella vita di quella persona? Pensiamo questo? Allora perché preghiamo Signore convertili? Non avete mai detto voi questa frase? Si è detta a tutti, la dico anch'io. Però è sbagliata. Però, esatto, è questo. Però è un'altra cosa. Non è pregare perché il Signore converta il cuore, è pregare perché il Signore sistemi le condizioni, perché il Signore in qualche modo intervenga e faccia in modo che, di creare le condizioni favorevoli affinché cosa?
Certo.
Affinché egli riceva la parola? Può essere giusto così la preghiera? Signore, crea le condizioni affinché quel mio collega riceva la parola di Dio. Siete d'accordo con una preghiera così? E quindi è giusta la preghiera, affinché riceva la parola di Dio. Ma chi gliela porta la parola di Dio?
Noi.
E quindi siete responsabili voi se la gente non ne crede?
Siamo il mezzo perché lui possa arrivare.
E siete il mezzo. Però perché allora preghiamo Signore intervieni, Signore tocca, Signore converti? Vedete che stiamo dicendo di fare a Dio quello che lui ha detto di fare noi. Lui ha detto andate e predicate l'Evangelo e noi diciamo Signore toccali, sì toccali, vai e parlaci, poi dopo ne riparliamo, decido io se toccarlo o meno, perché quello è compito mio. Ma se il Signore ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non muoia ma abbia vita eterna, secondo voi non ha interesse Dio a salvarlo? E allora perché non lo salva? Perché non lo salva quel marito, quel figlio, quel fratello, quel collega, quell'amico e al femminile?
La persona non vuole credere.
Per esempio. Per esempio la persona non gli interessa. E il Signore ci lascia? O non si è detto questo prima? Nel piano di Dio c'è la libertà. Ha voglia pregare e intercedere. C'è solo da parlare di Dio a quella persona. C'è solo da dimostrare con la nostra vita quello che Dio fa. Dio è amore. E se poi a casa o al lavoro, o quando siete fuori con gli amici, li trattate male le persone, dov'è l'amore di Dio? Se quando quello è nel bisogno, ci si gira tutti dall'altra parte e gli si fa vedere le spalle, invece che una mano tesa, dov'è l'amore e l'aiuto di Dio? Dio ti aiuta, sì, ma se non l'aiuti te, Dio non lo vedrà mai lui. Quella persona vede Dio nel momento in cui ognuno di noi gli è vicino. Dio viene visto nel mondo da ognuno di voi. Se vi comportate bene vedranno un Dio buono, se vi comportate male vedranno un Dio che non c'è o cattivo o non presente nella loro vita. Perché voi siete, come dice la parola, il corpo di Cristo. Quindi se il corpo di Cristo siamo noi, ci dobbiamo comportare bene, se no vedano un corpo che non si comporta tanto bene. Invece di dare carezze, dà schiaffi. Invece di camminargli incontro, si allontana da queste persone. E la nostra libertà dove va allora? La nostra libertà finisce, perché dopo siamo lontani da Dio perché non facciamo la sua volontà a fare così. e la libertà dell'altro finisce perché non ha la possibilità di liberarsi, perché non ha più l'alternativa. L'alternativa siamo noi, l'alternativa sei tu in questo mondo, e non è più responsabilità di Dio, e in questo bisogna cambiare mentalità. È una sfida alla nostra vita, è una sfida al nostro modo di pensare, è una sfida al nostro solito comportamento. Signore, pensaci te, Signore, benedici, Signore, fai, Signore, Signore, niente. Tocca a voi. Alzati. Come gli ha detto il Signore Lazzaro? Alzati e cammina. Non gli ha detto, Lazzaro, Signore, sì, prendimi, portami con te. No, portami con te. Cammina con le tue gambette. E vai. E a quell'altro, il paralitico, sceso che l'avevano calato dal tetto, gli dice... Alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Sì, vabbè, capi però il lettuccio, via. No, prendi il tuo lettuccio, c'è da fare, c'è da lavorare. E devi andare. Certo. Ma la tua parte, la nostra parte, tante volte viene delegata a Dio in preghiera. Signore, dammi. Vai e prenditelo. Signore, dammi un lavoro, vai e cercalo. Signore, dammi soldi, lavora di più, impegnati, datti da fare. No, ma il lavoro, no, non va bene lavorare. Come non va bene lavorare? Lavorare è una benedizione di Dio. Paolo dice che chi non lavora non deve neanche mangiare. Bisogna lavorare. E dice che una volta che si è cominciato a lavorare, bisogna anche aiutare gli altri con quello che si è guadagnato. Perché il tuo lavoro è una benedizione di Dio, è una benedizione per gli altri. Attraverso il tuo lavoro... mantieni la Chiesa con le decime, mantieni gli altri con le tue elemosine, le tue offerte. Il tuo lavoro è una benedizione per te e per chi ti sta intorno. Il lavoro e non è contro Dio. Il lavoro è da Dio. Dio ha stabilito il lavoro, l'ha stabilito nel giardino in Eden, quando ancora non c'era il peccato. Gli ha dato un giardino da custodire e curare. Quella era la sua occupazione per Adamo e per l'uomo. L'occupazione per gli uomini c'era. Non è che gli ha dato una sdraio. Dice, riposa, tanto fo tutto io. No, che sdraio. Alzati, pota, fai, sistema. Perché deve essere bellino sto giardino. E però noi deleghiamo Dio. Ma la nostra libertà ce la dobbiamo riprendere. Nella mente, prima di tutto. Non siamo... Ah, aspetta, non so che devo fare, devo chiedere rivelazione a Dio. Signore, cosa devo fare? Certo, in certi casi sì, ma nelle banalità no, è la vita di tutti i giorni. Signore, devo andare al lavoro oppure no? Prova a non andare, vediamo se ti licenziano dopo però. Cioè, ci sono delle cose, ora ho fatto un esempio un po' assurdo, ma si arriva a questi limiti, si arriva a questo. Ma il nostro rapporto con Dio è, io sono la marionetta? Signore, dimmi cosa devo fare. No, tu lo sai da te cosa fare. Signore, ma gli devo parlare o no a quella persona? Certo, gli devi parlare. Ma come faccio? Signore, dammi le parole. Ma che dammi le parole? Studiati la Bibbia e ti raccontagli le cose che Dio ha fatto per te. Le parole ce l'hai già. Ma io sono timido. Quello è un altro discorso. Se sei timido, il Signore ti darà di parlargli in un altro modo. Con la presenza, con la vicinanza. In privato, magari. Invece che davanti a tutti, perché mica si deve fare tutte le solite cose nel solito modo. Ma non so se riesco a spiegarmi, non so se vedete questo problema, perché il problema è che poi ci si chiude in noi stessi e Dio diventa qualcosa che noi non si fa nulla se Dio non ci rivela qualcosa. Ma Dio ci ha lasciato liberi, fai, fai. Poi quando ci troviamo di fronte a situazioni che non sappiamo cosa è bene fare, allora sì, chiediamo la rivelazione. Ma quando lo sappiamo cosa è bene fare, fallo e basta, non c'è bisogno di aspettare rivelazioni, vai e fai. Qualunque cosa, se è bene per il prossimo, falla. Hai qualcosa di buono da dire? Dillo, dice Paolo. Se hai qualcosa di buono, tu, non aspetta la rivelazione e poi parla. La Bibbia dice, fai. Ama, dici, fai quello che vuoi, purché sia per il bene del prossimo. Non aspetta le rivelazioni, non digiuna perché se no poi Satana chissà che ti fa. Non ti fa nulla perché sei libero, se ti fa è perché gli hai consentito di farlo. Non so se vi ho turbato. Però vorrei liberarvi questa mattina da queste cose. da cambiare il nostro modo di pregare, perché da quello che diciamo poi ci comportiamo. Signore toccalo, vabbè, psicologicamente, diciamo così, dentro di noi ci arrendiamo, diciamo, vabbè, ma se il Signore non lo tocca, io che posso fare? È il Signore che convince. Sì, il Signore convince, ma tu devi parlare, tu devi agire. Potremmo dire, è colpa mia se quello non si è convertito. Poi non è vero, perché c'è tante cose, appunto, se quel cuore non ne vuol sapere di Dio, e non ne vuol sapere, ha voglia di pregare e digiunare. Non c'è bisogno di pregare e digiunare, c'è bisogno di preghiere per quanto riguarda la mia libertà di parlare con franchezza. Ecco le preghiere che diceva Paolo. Pregate per me affinché dove parlo si convertino. Mai c'è una parola, una preghiera così nella Bibbia. Pregate affinché quelli ai quali parlerò si convertano. Mai troverete una preghiera così di Paolo. Invece dice sempre, pregate per me affinché possa parlare con franchezza. Sapete perché chiedeva così preghiera? Dice, pregate per me affinché possa annunciare l'Evangelo con franchezza. Perché parlarne con franchezza significava andare in prigione, rischiare di morire, prendere le botte, le frustate, la prigionia. Allora pregate per me affinché io non mi indebolisca e in qualche modo abbia paura ad annunciare l'Evangelo in tutta la sua interezza, anche se fa male. Che io abbia il coraggio di parlare agli altri. Pregate per me perché in qualche modo non mi fermi davanti alle folle che in qualche modo vogliano farmi fuori. Che mi sia aperta una porta affinché io possa entrare in quella porta e parlare. Chi converte le persone non è più Dio, siete voi. È vero. In che senso?
Certo. Io vado in chiesa, ma poi alla fine fai le stesse cose 5 anni fa quando... Cioè, anche chi è accanto, secondo me, dice, ma perché cambiamo?
E questo però, vedete, è proprio questo il senso. Cioè, è colpa nostra. Perché se noi non cambiamo, le persone hanno voglia di dirgli, ma non cambi, se non cambiamo noi, se non vedano la differenza, è tutto inutile. Diciamo, dipende da come uno ne parla. Si può vedere, certo, non giudicare noi. Dire che arriverà un giudizio, che ci sarà un giudizio, è biblico. Fa che ne parli con franchezza. Se c'è da dire questa cosa, che magari è brutta, va detta. E se quello si allontana, a me mi dispiace, ma si deve allontanare. Ma non sono io che lo devo allontanare, eh? Esatto, non sono io che lo devo allontanare o io che giudico che quello se ne va. È una scelta sua, ma deve essere avvisata la persona. Gli deve essere, non deve avere scuse di dire sì, è vero signore, io ti ho rifiutato, ma quel Dio che mi è stato presentato attraverso il comportamento di quel cristiano non era il tuo comportamento, era il comportamento di un altro Dio. Io ho rifiutato quel Dio. Non so se è chiaro. A volte le persone non rifiutano Dio, rifiutano la nostra idea di Dio. Perché ci facciamo un'idea noi di Dio sbagliata. Vedano in noi una persona che giudica. Ah sì, figurati se voglio seguire quel Dio e tu segui te. Per diventare come te, è giudicante, tutto così. Oppure magari uno che risponde male. Ah sì, e te sei quello di quel Dio lì buono? Ma figurati. Non mi interessa neanche di sapere come si chiama quel Dio lì. Se loro andranno all'inferno sarà colpa nostra. Se invece gli abbiamo presentato il Dio vero, e quello non si è convertito, è un problema suo, non è un problema mio. Lo so che è difficile nelle famiglie pensare al marito, il figlio, la figlia, la moglie, la mamma, il babbo, che magari dice non si sa dove sono andati. Può far male il pensiero, ma dobbiamo anche pensare, io parlo di Gioele, ora, mio figliolo, non è mio. È mio figliolo, è mio perché è nato a me, ma non è mio, è stato dato per un po', perché lo possa custodire, perché gli possa insegnare le cose di Dio, ma poi quello che lui sceglierà nella sua vita non dipende da babbo e mamma, dipende da lui. Però babbo e mamma gli devono insegnare bene. Papà e mamma gli devono insegnare il rispetto, gli devono insegnare a vivere in questo mondo, ma gli devono insegnare anche le cose di Dio, gli devono insegnare l'amore, gli devono insegnare tante cose. Questa è la responsabilità mia e di mamma. Ma poi quello che sarà della sua vita deciderà lui. Ma è triste, certo che è triste, perché se mio figliolo va all'inferno non mi dispiacerebbe. Però che la libertà vale più di tutto. Non mettiamo schiavitù alle persone. Le persone devono essere libere di venire in chiesa, devono essere libere di lodare, libere di pregare. Poi se non lo fanno, chiediamoci perché piuttosto. Non cambiamo la facciata, si diventa sepolcri imbiancati. Fuori tutto bello, prega, va in chiesa, ma dentro, perché invece sei sporco dentro? Puliamo il dentro, che fuori dopo viene da sé. Se quello che vi ho detto vi sembra strano, c'è in Prima Corinzi 4 un versetto che dice così. Anzi, vi leggo un po' di più. Ve lo leggo dal 9, anzi, si legge tutto il brano. Prima Corinzi 4, dal verso 9. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, gli ultimi tra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Questo parla di se stesso e degli apostoli di quell'epoca, Paolo. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati, perché loro portavano la parola di Dio fuori. Ci siamo noi disprezzati, perché noi annunciamo il Vangelo, noi parliamo di Dio, noi siamo considerati pazzi, ma voi no. Parentesi. Quando gli viene detto cercate degli uomini fra voi che servano alle mense, non è perché è disonorevole servire alle mense, perché dice Pietro, che dice non è bene che noi serviamo alle mense, cercatevi delle persone fra voi che servano a tavoli, alle mense, a fare le cose a mano, come dire noi si deve stare sul pulpito, chiacchierare, non si può mica stare a servire alle mense. Lui dice non è bene che noi siamo alle mense, perché non è bene che noi smettiamo di predicare fuori, di rischiare la vita per servire alle mense. Voi servite alle mense, state qui tranquilli, sicuri, che andare fuori a rischiare la vita ci pensiamo noi. Questo è il cuore dell'apostolo e dovrebbe essere il nostro. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora. Ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Diffamati, esortiamo. No, il Signore no, perché un figlio di Dio non può essere disprezzato, non può essere disonorato, non può essere perseguito. Chi l'ha detto? Il figlio di Dio non si riconosce da cosa riceve, si riconosce da cosa dà. Un figlio di Dio non si riconosce nel momento in cui viene disprezzato, si riconosce nel momento in cui nel disprezzo ricevuto lui benedice. Questo identifica il figlio di Dio. Questo identifica la testimonianza, questo significa essere luce. Allora potremo parlare alle persone, Dio ti ama. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 insegnanti, precettori, dice, anche se aveste 10.000 insegnanti, anche se aveste 10.000 riferimenti, anche se aveste 10.000 persone che vi insegnano e vi dicano come interpretare la parola, anche se avete 10.000 persone che vi stanno vicino e vi sostengono con la parola di Dio, anche se aveste 10.000 persone così, non avete però molti padri, perché mediante il non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Cioè cosa sta dicendo Paolo? Non sta dicendo perché è il Signore che ha toccato il vostro cuore, perché è il Signore che in qualche modo vi ha convertito, io non c'entro nulla, no, io non ho fatto niente, a Dio sia la gloria, io... lungi da me, lontano da me il pensiero che in qualche modo io abbia meriti, no, è solo opera di Dio. No, dice io vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Non so se vedete il legame, questo è un matrimonio. Se oggi siamo qui è perché siamo stati generati da una mamma, il Vangelo, e da un babbo, quello che ci ha parlato del Signore, quello, quella. Senza queste due cose non si generano figli spirituali. Non c'è l'opera di Dio se manca qualcosa. Non si fa figli da soli. Per avere figli bisogna essere in due. Serve noi che parliamo dell'Evangelo, e quindi l'Evangelo. Il Vangelo e noi che parliamo. Allora nascono figli in Cristo. Io vi ho generati in Cristo mediante il Vangelo. La nostra responsabilità, dobbiamo tornare a riprendercela, la nostra libertà, non una libertà per fare come ci pare, ma una libertà schiava dell'amore per il prossimo, schiava del prossimo. Ah, guarda, non lo sopporto più. Chiedi la pazienza e la perseveranza in Dio, perché in questa fase forse puoi essere luce. Quando proprio il mondo finisce la pazienza, lì comincia la pazienza del cristiano, perché se no ci sarebbe differenza. Laddove il mondo sopporta 10, il cristiano si vede dal 10 in poi. Se benediciamo solo quelli che ci benedicono, siamo uguali a quelli del mondo. Noi dobbiamo benedire quando ci maledicono. E non è facile. Non sto dicendo da qui che è facile. Sto dicendo da qui che bisogna cambiare mentalità. Cominciamo a pensare che la colpa è nostra, che la responsabilità è nostra. Non per prenderci un carico, un peso, ma solo per cominciare a smuoverci. Per dire, aspetta un po', finché ci pensa Dio, ci pensa Dio. Ma qui un po' è colpa mia. Non sarà forse il caso che cominci a impegnarmi un po' di più? Poi il risultato non dipende da te, ma dipende da te se ci hai provato o no. Dipende da te l'impegno con cui hai pregato affinché non lui si converta, ma affinché tu possa cambiare, come diceva l'Elena. Io devo cambiare per essere luce. Io devo smussare i miei angoli per cercare di avvicinarmi al prossimo. Se una persona si allontana da me, c'è qualcosa che non funziona in me, non nella persona che si allontana. Perché se non riesco in qualche modo a tenerla, vuol dire che mi sto comportando male. A meno che non si allontani perché gli ho parlato di Cristo. Dice, beati quelli, mi sfugge la parola, quando parleranno male di voi, no, dice, beati voi quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, una cosa del genere. Però dice mentendo. Se hanno ragione a parlare male di noi, scusate, un esempio, ho quasi finito. Si va in piazza, si va col microfono, la cassa, lo fanno anche ora, non ne voglio parlare male, però voglio farvi solo questo film davanti, voi avete questa scena davanti. Se io vi dico, andiamo tutti in piazza, si va in piazza e uno, due di noi, tre di noi hanno un microfono e si va in giro per Piazza del Duomo, per il centro, le vie del centro, ravvedetevi perché ritorno il Signore vicino, il Signore vi ama, Gesù è amore, Dio si vuole bene. Funziona secondo voi? Perché? Perché no però? Sembra propaganda. È cambiato il mondo. Se la Chiesa continua a parlare al mondo come 50 anni fa, non si va da molte parti, 50, 60 anni fa andavano bene le manifestazioni di piazza, erano di moda, funzionavano, la gente ascoltava, perché non tutti avevano la TV, non tutti avevano la televisione, non tutti avevano internet. Oggi se vai in piazza così e parli in questa maniera, ti prendono come quelli dei film che sono pazzi e li mettono a dire e il mondo sta per finire, dice questo è pazzo. Subito il flash, la mente va lì. Allora non possiamo più parlare in questa maniera. Perché se ci chiamano pazzi dopo, non possiamo dire amen, mi hanno chiamato pazzo perché ho annunciato Dio. No, perché tu hai fatto una brutta figura. Scusate. Te la sei cercata. Hanno ragione a parlare male di noi dopo. Si va a fare le figure. Un cristiano non è messo così allo zimbello, ah, ora mi faccio prendere in giro così almeno Dio è glorificato. No, Dio non è glorificato, Dio è umiliato così. Prendano in giro te, prendano in giro Dio. Vogliamo che Dio sia onorato. Allora cominciamo a parlare in maniera onorevole, in maniera da re. Quando le nostre parole escono, non devono parlare, sì, va, forse può darsi che Dio. No, no, è così. Perché avete l'autorità di Cristo in quel momento. E ve ne accorgerete quando parlerete da parte di Dio, perché le parole vi vengono così, spontaneamente, con autorità, e la gente vi fissa e sta a sentire, neanche se, e voi dite, ma come mai mi ascolta così? Perché è biblico, hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi, perché è pane per le loro anime, poi decideranno se mangiarne o no, ma voi glielo dovete portare. Forse il prossimo messaggio sarà sulla sottomissione, che sembra l'opposto della libertà, ma invece è correlato, ci dà quel senso di equilibrio del cristiano. Non fate, dice Paolo, della libertà un'occasione per la carne, cioè la nostra libertà ha dei limiti, la nostra libertà ha un confine. È anche dato nella Chiesa, perché oggi con internet si pensa che tutti possiamo fare tutto. Se ci sono i ministri di Dio, servono a qualcosa, non è uguale a tutti gli altri. Una parola del pastore, dell'apostolo, dell'anziano, del dottore, dell'evangelista, non ha la stessa valenza delle altre. È vero che siamo tutti uguali davanti a Dio, ma la funzione che ci è stata data è diversa. E di questo parlerò forse, se Dio vorrà, la prossima volta, perché è correlata al discorso della libertà. C'è sì una libertà, c'è sì una libertà anche di ricevere da Dio, ci sono delle ispirazioni che Dio ci dà, ma non devono andare contro certe altre cose. Non possono andare contro la Bibbia, non possono, le rivelazioni che riceviamo, non possono andare contro le decisioni di una comunità, della chiesa locale. Ci sono dei limiti che Dio dà a salvaguardia, e per preservare le persone che sono all'interno della comunità. Però fate questo parallelo intanto, cominciate a rifletterci. La libertà non è di fare quello che mi pare, la libertà è quella di cominciare ad alzarmi, prendere in mano la mia nuova vita e andare a testimoniare di ciò che Cristo ha fatto per me. Un po' in maniera blasfema, diciamo, smettiamo di pregare. No, non smettete di pregare, però nel senso, non pensate che la preghiera risolva tutto. La preghiera risolve se poi c'è un'azione. La preghiera risolve se poi ci impegniamo a fare quello per cui preghiamo. Vi torna? Che Dio vi dia di poter cambiare la vostra vita. Perché non è solo Dio che cambia, è anche la nostra volontà. E possiamo chiedere che la nostra volontà sia sottomessa a Dio. Che Dio ci dia zelo, che Dio ci dia una spinta, lo possiamo chiedere, è biblico, si trova nella Bibbia. È Dio che mette il volere e l'agire. Quindi chiedete a Dio queste cose. Non chiedete a Dio che intervenga e faccia Lui, ma chiedete a Dio che vi dia l'agire e la volontà di agire, il desiderio di agire. Questa è una preghiera buona, affinché torniamo ad essere liberi e non più schiavi di un pensiero in cui dice no, no, io non mi muovo se Dio non mi dice cosa fare. Vai e fai. Qualunque cosa tu faccia, se è fatta con amore, va bene. Che Dio vi benedica e vi liberi da queste schiavitù.
Chieda a tua mamma se ha deciso di mettere in
pratica. Lo so. Lo so, fate bene. Hanno già fissato ieri, non è che hanno deciso ora.